Non molto tempo fa, in un famoso giornale americano, c'era scritto questo articolo. Un articolo che riguardava un evangelista, un pastore, e c'era la sua pagina, la sua foto sulla prima pagina. Ammanettato. Stava per essere fatto entrare nella macchina e infatti di solito mettono sempre la testa e accompagnano la persona per farla entrare in macchina, vero? Ammanettato. E lo avrebbero portato in una clinica psichiatrica e stava piangendo. Un altro pastore, sempre in America, si era dimesso sotto accuse di molestia sessuale. Purtroppo la lista potrebbe essere anche più lunga di casi di credenti che cadono sotto il laccio del diavolo e nel peccato. Vorrei leggervi due passi che troviamo nella prima e nella seconda lettera di Timoteo. E in queste due lettere Timoteo aveva scritto la possibilità di cadere in una trappola satanica. Aveva capito i pericoli e i trabocchetti, o chiamati anche lacci, del nemico. In prima Timoteo, capitolo 3, versetto 7, leggiamo: affinché non cada in discredito e nel laccio del diavolo. E nello stesso momento, nella seconda lettera, aveva anche scritto una via di uscita a coloro che erano caduti. Infatti, leggiamo nella seconda lettera di Timoteo, capitolo 2, versetto 26, in modo che rientrati in sé, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. E noi certamente parliamo molto della tattica, dell'opera del diavolo, però magari pensiamo: questo però non può capitare a me, questo non può succedere a me. Magari agli altri sì, però a me no. La parola greca per laccio, che viene usata in questi entrambi due passi biblici, significa strategia, un piano, una preparazione per la cattura. E infatti vediamo anche dal mondo della caccia che vengono preparati anche dei lacci, no? E ci sono tanti modi di lacci, ogni paese ha il suo modo e poi si inventano altri. E non dobbiamo dimenticare che il nemico, Satana, ha più di 2000 anni di esperienza. Cosa significa preparare dei lacci, delle trappole per catturare, far cadere dei figli di Dio? Questa parola si riferisce ad una trappola ben congegnata. Nel Salmo 140, versetto 5, leggiamo: i superbi hanno predisposto per me lacci e funi. E qui parla come se fosse nel mondo della caccia. Mi hanno teso una rete sull'orlo del sentiero, come magari fanno i cacciatori per catturare gli animali. Hanno preparato tranelli per me. Satana è colui che costruisce le trappole per i figli di Dio. Ho sentito cristiani chiedersi: come ha fatto un uomo di Dio così usato grandemente dallo Spirito Santo a commettere questi peccati così profondi? Com'è possibile che si fallisca quando si è così tanto benedetti e toccati da Dio? Satana ha teso una trappola, un piano ben congegnato, un laccio per questi fratelli. Sono caduti proprio nel tranello del diavolo e lui ha chiuso la porta della gabbia per catturarli. Ora, non importa chi sei, se sei un semplice credente o un pastore, un missionario, un anziano, quanto sei puro e santo, da quanto tempo stai camminando con Dio o quanto sei giovane o vecchio nella fede. Non importa se insisti a credere che non può accadere una cosa del genere a te. È il suo mestiere, è il mestiere del diavolo per preparare le trappole per te e per me. Il mondo è pieno di trappole, solamente che le persone ci cascano facilmente. Però la cosa tragica è per noi figli di Dio, che ogni tanto magari caschiamo, cadiamo. Infatti il nostro Signore disse in Giovanni 10:10: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Questo è il compito del nemico. Ognuno di noi è soggetto a cadere proprio nel più profondo dei peccati, con gli inganni, le bugie e le tentazioni del diavolo. Se noi ci distinguiamo dalle persone del mondo, è semplicemente perché abbiamo dato la nostra vita al nostro Signore Gesù Cristo. Però viviamo ancora in questa carne, miei cari. Non è che siamo stati liberati, privati, ancora ci viviamo. E la domanda è: cammino per la carne o cammino per lo spirito? Una volta disse un credente: dentro di me c'è un vero e proprio combattimento. E lui questo combattimento lo cercò di descriverlo in questo modo: è come se dentro di me ci sono due cani, uno bianco e uno nero. L'altro fratello disse: e chi dei due vince? Dipende a chi do da mangiare. Come ha fatto a commettere una cosa del genere? Come ha potuto commettere queste cose stupide guidato e con gli occhi aperti, guidato dal Signore, dicono alcuni cristiani? Come può magari un pastore cadere così in basso a commettere appunto atti che addirittura dovette dimettersi? Come può succedere questo? Siamo molto bravi a condannare, a puntare il dito. E infatti non per caso il Signore Gesù proprio alle persone religiose del popolo disse: chi di voi è senza peccato, appunto, scagli la prima pietra. Tutti toccati nella propria coscienza buttarono le pietre, si girarono e andarono via. Forse nemmeno questo a volte noi permettiamo, che il Signore possa toccare la nostra coscienza, prima che magari ci rivolgiamo agli altri e magari pensare o forse anche dire o giudicare: ma come può quel fratello, quella sorella cadere così in basso? Io credo al contrario, dovremmo invece fare cordoglio e pregare Dio di liberare questi fratelli che sono caduti nel laccio del nemico. Dovremmo pregare per loro. E dovremmo pensare: Signore, avrei potuto essere io al posto suo. Signore, se tutti i miei peccati del passato fossero scoperti, i miei motivi impuri, le mie bugie, le mie stupidaggini, anch'io sarei da giudicare colpevole. Leggiamo in Romani capitolo 2, perché tratta proprio questo punto, capitolo 2, versetto 1 a 3, dice: perciò uomo, chiunque tu sia, che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti tu che giudichi fai le stesse cose, magari forse un po' diverse. Versetto 2: ora noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. Pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso, di scampare al giudizio di Dio? E se non sei caduto, e oggi siamo qui seduti, e spero che nessuno di noi sia caduto, è solo grazia di Dio. È solo la grazia di Dio che ci fa stare in piedi. Il Signore ha messo in te il suo santo timore. Sapete quando si pecca? Quando perdiamo il timore per il Signore. Quando magari pensiamo di farcela, siamo tentati, però pensiamo di avere abbastanza forza di poter resistere, ma al diavolo non possiamo resistere. Si può solo resistere con la guida dello Spirito Santo nella nostra vita, con il timore dovuto a Dio. Yeah? Quando questo timore ci prende in possesso e dire ma nemmeno per la testa vorrei pensare una cosa del genere, perché come potrei, infatti Giuseppe disse, come potrei io peccare contro il cielo, peccare contro Dio che mi vede continuamente? Come posso proteggermi? Per Davide, che poi tratteremo Davide, il suo caso, Davide stesso scrisse nel Salmo 119, versetto 110, gli empi mi hanno teso dei lacci, ma io non mi sono allontanato dai tuoi precetti. Ecco come lui ha potuto proteggersi. I lacci erano là. E cosa abbiamo detto che sono i lacci? Delle trappole, degli inganni, che tu ci cadi e quando poi è troppo tardi. Però come ha potuto Davide scoprire questi lacci se non attraverso i precetti di Dio, la parola di Dio, avendo timore della parola di Dio? Se non sei ancora caduto, puoi dire insieme a Davide, nel Salmo 124, versetto 7 e 8, l'anima nostra è scampata come un uccello dal laccio degli uccellatori. Il laccio è stato rotto e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto il cielo e la terra. Amen. Satana, come riesce a catturare gli eletti di Dio? Le sue bugie sono così ingannevoli e le sue trappole sono così camuffate di bellezza, che possiamo rimetterci solo nello Spirito Santo e alla parola per poter scoprire gli intrighi, i lacci, le trappole. Altrimenti non abbiamo possibilità, miei cari. Dalla storia di Davide si impara il modo in cui Satana prepara le trappole. Possiamo veramente seguire come lui ha preparato questa trappola per farlo cadere in adulterio. Noi conosciamo molto bene Seconda di Samuele, il capitolo 11, dove inizia la storia della caduta di questo grande uomo dal cuore di Dio. E riflettendo profondamente su Davide possiamo tirare un risultato abbastanza evidente. Se una persona non impara dal terribile peccato di Davide, allora a questo punto non vuole proprio imparare. E se il Signore ci ha riportato questo fatto, e non perché ora ha presentato un'altra scena, un altro peccato di Davide, perché le cose scritte all'indietro dell'Antico Testamento ci servono per istruzione a noi. E se il Signore ci ha riportato questo peccato di Davide, lo ha fatto affinché noi imparassimo. Io personalmente ho imparato i pericoli del peccato più dalla vita di Davide che da quella di molti altri personaggi della parola di Dio. Non solo ho imparato il modo in cui Satana prepara le trappole, ma anche i passi per compiere E come tu, e come lui ci conduce passo per passo al tranello. In tutta questa storia tragica, noi vogliamo veramente adesso guardare alcuni particolari, alcuni dettagli, come il Signore ha fatto cadere questo grande uomo. E io dico, se il Signore veramente lo ha perdonato, questo senza ombra di dubbio. Però nello stesso momento Davide ha dovuto subire tante di quelle conseguenze, e questo lo vedremo anche. Però nello stesso momento io mi sono chiesto, se è caduto un tale uomo dal cuore di Dio, chi sono io che non potrebbe succedermi una cosa del genere? Chi siamo noi? Chi sei tu? Chi sono io? E ribadisco di nuovo. Se noi siamo qui e siamo in piedi, è solo la grazia di Dio, miei cari. È solo la grazia di Dio. Davide, quando lui è caduto, non si stava nascondendo in una caverna, né fuggiva nel tentativo di salvare la sua vita, anche perché era proprio in questo periodo dove lui scappava che si era ancora di più aggrappato al Signore. Satana, quando vede che noi siamo molto attaccati al Signore, sa di non avere nessuna possibilità. Noi più perseguitati siamo, più siamo nella sofferenza, più ci aggrappiamo al Signore, e il nemico meno possibilità ha di farci cadere. Non era nello scoraggiamento, non era né depresso, e nemmeno preso dalle preoccupazioni quando Satana stava preparando il tranello. Davide si trovava in quel momento, sai dove? Al centro del mondo. Quello, se noi studiamo la prima e la seconda lettera di Samuele insieme alle lettere dei re, vediamo che Davide aveva raggiunto il massimo della sua carriera come re. Lui aveva raggiunto il massimo. Lui era grandemente benedetto. Davide si trovava al centro del mondo. In quel momento non c'era alcun uomo sulla faccia della terra più benedetto di Davide, che il Signore arriva a dire un uomo dal cuore di Dio. Era prosperoso. E veniva amato e rispettato da tutti. Cioè lui ha raggiunto il massimo di un essere umano che può raggiungere, però era benedetto dal Signore. Il Signore lo aveva grandemente benedetto. Davide era stato al fronte combattendo il buon combattimento. Era vittorioso in ogni battaglia, le vinceva tutte. E la gente gridava: Saul ha ucciso i mille e Davide i 10.000. In un versetto sono elencate almeno sette battaglie maggiori. Erano grandi guerre e i nemici erano veramente grandi, feroci, però non avevano nessuna possibilità davanti a questo uomo così grandemente benedetto. Davide aveva letteralmente fatto a pezzi centinaia di uomini e aveva condotto in cattività tanti di quei popoli e li aveva tutti spinti a essere sottomessi a lui. Due volte in Seconda di Samuele 8 leggiamo che il Signore diede a Davide la vittoria in cui ciò intraprendeva e dice qui il versetto 6: il Signore rendeva Davide vittorioso dovunque egli andava. E nel versetto 14 leggiamo: tutti gli Edomiti divennero sottomessi a Davide e il Signore rendeva Davide vittorioso dovunque egli andava. Davide era temuto da tutti i suoi nemici perché sapevano, miei cari, Dio è con lui. La gente lo sapeva. In Seconda di Samuele 8, versetto 13, leggiamo: Davide si acquistò ancora fama sconfiggendo nella valle del Sale 18.000 idumei. E io ho pensato, che bello essere insieme a Dio, vero? Essere così grandemente benedetti, benedetti, guidati, vittoriosi fra gli uomini. Chi non vuole essere benedetto dal Signore? Chi non vuole avere le vittorie, magari non andare in guerra, però le vittorie nella vita? Questo è possibile, miei cari, quando noi camminiamo con Dio. Quando il nostro cuore è attaccato al Signore, è possibile perché il Signore ci benedice. E sapete un'altra cosa? Anche la sua famiglia era benedetta. E infatti si legge in seconda di Samuele capitolo 8, versetto 18, qui stiamo leggendo un po' prima del capitolo 11, quando lui cade nel peccato. Cioè la prosperità. E nei capitoli precedenti, prima di capitolo 11, ci viene raccontata e dice: i figli di Davide erano ministri. Che cosa può desiderare di più un padre? Vedere i propri figli che fanno carriera, che servono il Signore, che sono ministri, sono altrettanto ben visti. Però poi dopo vediamo la caduta di Davide, che nello stesso momento corrisponde anche alla caduta come conseguenza di tutta la famiglia. E sapete una cosa? E questa è certa ed è biblica. Il tuo e il mio peccato cade anche sulla nostra famiglia, cade anche sulla Chiesa, cade anche su altri fratelli che ne subiscono le conseguenze. E questo ci dovrebbe veramente fare paura, che non solo io pago le conseguenze, ma anche a volte i propri familiari, in questo caso come Davide, e anche la Chiesa ne subisce le conseguenze. Tutta la sua casa fu distrutta. Il figlio di Davide, Amnon, violentò la sorella Tamar. Non so se mi rendo conto. Absalom si ribellò e alla fine venne ucciso. Anche Adonia si ribellò e venne messo a morte. E per ultimo ci fu anche l'apostasia di Salomone che cadde all'adorazione di tutte le mogli che si aveva preso. Da dove ha imparato Salomone ad avere tante mogli? Avete un'idea? Dal padre, perché Davide non si accontentava mai, solamente che il figlio ne ha esagerato, ne ha avute 800. Ma prima che Davide peccasse, la sua famiglia era unita, lui ne godeva l'amore e il sostegno, e da ogni parte c'erano benedizioni. In quella casa c'era la pace e lui teneva le redini nelle mani della sua famiglia. A Davide non mancava il cibo della parola di Dio, non era in mezzo a una carestia spirituale per cadere. La parola che riceveva era pura e secondo il cuore di Dio. Davide era al culmine della sua generosità, era così amorevole che lui arrivò al punto a uno dei nipoti del suo nemico re Saul, che poi era figlio di Jonathan, il suo migliore amico, disse: ma c'è ancora qualcuno della casa di Saul che io possa fare del bene? E noi sappiamo che gli fu presentato Mefiboset, aveva paura ora che Davide lo togliesse di mezzo perché faceva parte della famiglia del suo più grande nemico Saul, e invece Davide voleva fargli solo del bene. E il testo ci dice che lui mangiò tutti i giorni della sua vita alla mensa del re. Tanto buono era Davide e gli ha dato tutte le terre indietro. E riflettendo bene sulla situazione di Davide, fareste bene fare veramente una lettura di questi capitoli per renderci conto da dove ha iniziato Davide a essere un pastore. Addirittura non fu nemmeno presentato dal padre come un eventuale unto del Signore. Fu messo da parte perché lui era un semplice giovane che pasturava le pecore. Rendiamoci conto da dove parte questo Davide e arriva al culmine della sua vita, della sua carriera e delle grandi benedizioni del Signore. E riflettendo bene su Davide, scopriamo che più bene stiamo e più vulnerabili siamo a peccare e a cadere nella tentazione quando siamo colmi di benedizioni. Dobbiamo stare attenti, miei cari. Quando noi stiamo bene, siamo più vulnerabili che quando abbiamo dei problemi e siamo nella povertà. Non siete d'accordo? Io penso di sì. E sapete, proprio parlando di questi grandi uomini pastori che sono così caduti, uno ammanettato, l'altro si è dimesso, ora sono solamente due esempi, tanti altri, alla fine scoprendo il loro modo di vivere, erano benedetti dal Signore. E il fatto, miei cari, è che le benedizioni ci possono anche inorgoglire a tal punto di pensare, io non ho più bisogno della guida e della protezione del Signore, perché mi sento così forte spiritualmente. Sono benedetto. E proprio lì il nemico ti sta preparando e ci sta preparando la trappola, i lacci. La prosperità è una tentazione molto più grande della povertà. Sapete perché non siamo qui in Europa, magari parlando qui in Germania, così perseveranti, così fedeli, così consacrati al Signore? Perché stiamo bene, credetemi. Se noi andiamo un po' a guardare la vita di fratelli che veramente sono perseguitati e cosa fanno loro per incontrarsi, nonostante ciò, il pericolo di essere presi, messi a morte, messi in carcere e che tutta la famiglia potrebbe pagare le conseguenze, fanno di tutto per incontrarsi. E io dico, a volte noi facciamo fatica anche di venire in chiesa. Facciamo fatica, miei cari, lo dico apertamente. Magari se ci sono 30 gradi, oggi, domenica, abbiamo le nostre battaglie, cosa faccio? Mi sto a casa, al giardino, o vengo in chiesa, magari anche subendo il caldo? Questa è la nostra lotta. Un giovane servitore ha raccontato come Satana per 5 anni lo aveva intrappolato nel tranello dell'adulterio. 5 anni. Questo giovane racconta: per tutto il tempo che ho continuato a peccare, mentendo e fornicando, il mio ministero ha continuato lo stesso. Io piangevo però sempre. Continuavo a servire i bisogni della Chiesa. Il diavolo mi aveva fatto credere che Dio non era poi così tanto arrabbiato con me, visto che le cose andavano così bene. Finché un giorno non è venuto tutto alla luce, perché verrà il giorno, miei cari, verrà il giorno. E lui ha pensato per 5 anni è andata bene, però verrà il giorno in cui il Signore porterà tutto alla luce, credetemi. Anche Davide ha pensato mi è andata bene, quasi quasi stavo rischiando. Cosa ha fatto lui? Una volta saputo che Batseba era incinta, avvertito è stato che è donna sposata, il suo capitano Uria in guerra lo venne a chiamare per informarsi come va la guerra. Signore, il Signore è con noi. Ah, Vabbè, giusto che stai qua, ti ringrazio per avermi informato, hai fatto un lungo viaggio, vai a casa, riposati. E Uria disse, e come potrei? I miei colleghi stanno lì a rischiare la vita e io dovrei giacermi con mia moglie tranquillo quando i soldati di Dio rischiano la vita. E dormì fuori e Davide lo venne a sapere. Non ha funzionato. Questo laccio, preparato nella sua mente da Satana, non ha funzionato perché Dio non lo ha permesso. Allora dice, qui ci dobbiamo inventare qualcos'altro. Lo ubriacò, vero? Quando magari abbiamo bevuto un po', allora c'è più controllo e perdo il controllo. Vai da tua moglie. No, non ha nemmeno funzionato. E ora viene proprio, questa è opera di Satana, di rimandarlo con una lettera in mano dove c'era scritto la sua condanna. Lui fedele a servire il Signore, il suo re, a rischiare la vita, lo manda con la lettera dal generale, e questa lettera, quando fu aperta, il generale lesse la lettera, si rese subito conto. Ma cosa ha in mente il re con quest'uomo qui? Ha capito subito che lo vuole eliminare, però dovette ubbidire e lo mise al fronte. E questo è omicidio premeditato, miei cari, omicidio premeditato. E lui pensò, Davide, mi è andata bene. E dopo più di un anno, passò un anno, e io mi sono chiesto, ma durante quest'anno il re ha continuato a essere re, ad andare al tempio, a cantare e magari suonare anche l'arpa e a fare tutti i suoi servizi? Certo, altrimenti gli avrebbero detto, re, che cosa succede? Perché non fai i tuoi servizi? Come lo ha fatto sempre. Allora vale a dire che uno può cadere nel peccato e continuare a venire anche in chiesa, a servire il Signore apparentemente. E a Davide ha funzionato, almeno, per un anno. E poi si presentò Nathan raccontando questa storia, no? Conosciamo. Nonostante le benedizioni, il desiderio carnale di Davide cresceva. Davide si prendeva sempre una moglie nuova. Ne elenco alcune. Un po' difficile. Aonoam, Chileab, Abigail, che sappiamo la storia, Macca, Aggit, Abital, Egla. E dato che avere tante mogli, almeno all'epoca, era accettato e approvato dalla società, non approvato da Dio, ma dalla società sì. Davide usò la tolleranza di questa società per concedersi delle mogli che soddisfacessero la sua crescente voglia carnale. Ma invece di essere appagato dalle sue mogli, la sua passione carnale cresceva sempre di più. Strano, vero? Più abbiamo e più. La società di Davide tollerava la poligamia. Ad ogni modo, guardate cosa disse Gesù in Matteo capitolo 19, versetto 8. Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè permise di mandare via le mogli, ma da principio non era così. Allora si mandava la moglie e se ne prendeva un'altra. Satana progettò una trappola per colpire il punto più debole di Davide. E sapete qual era il punto più debole di Davide? Avete un'idea? Le donne. Anzi, le belle donne. perché Batseba, almeno come ci descrive la parola di Dio, era una bella donna. E guardate caso, che poi non è un caso. Cioè, come viene a una donna all'aperto di farsi il bagno sapendo che potrebbe essere vista? Strano, vero? Satana progettò una trappola per colpire il punto più debole di Davide, la sua passione per le belle donne. Satana sapeva che Davide aveva un cuore aperto verso Dio, ma sapeva anche di avere un cuore aperto verso le belle donne. E immaginiamo di sentire, ora non c'è scritto questo nella Bibbia, però me lo posso immaginare, e voglio pensare ad alta voce, cosa stavano preparando i demoni, cosa si dicevano fra di loro. Quando stavano preparando la trappola di Davide, guardate, ha un punto debole. In lui c'è la passione per le belle donne, cerca sempre oltre quello che possiede. Facciamolo incontrare con una bella donna e facciamo in modo che questa donna non sia sposata. Che sia sposata, scusate, perché se non è sposata, se la prende come moglie. Davide aveva un cuore doppio in quel momento alla parola di Dio. Infatti, dopo il peccato, Nathan gli disse, in 2 Samuele capitolo 12, versetto 9, perché dunque hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai suoi occhi? Perché hai disprezzato? E noi cadiamo nel peccato quando disprezziamo, non consideriamo, non ci facciamo guidare dalla parola di Dio. Sentite ciò che diceva Davide riguardo la parola di Dio, sempre nel Salmo 119, versetto 5, versetto 105, versetto 106. La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Allora, la parola di Dio ci guida quando noi stiamo nelle tenebre, ci fa luce e noi viviamo in questo mondo di tenebre e solo la luce della parola di Dio ci può aprire gli occhi a non farci cadere. Ho giurato e lo manterrò di osservare i tuoi giusti giudizi, però in quel momento non ce l'ha fatta. Quando Nathan gli raccontò la storia di un uomo ricco che non volle prendere uno degli agnelli del suo immenso gregge, ma rubò l'unico agnello del suo vicino, Davide pronunciò un giudizio molto forte. Interessante, no? Lui vedeva il peccato degli altri, ma non vedeva il suo. E il peccato cosa fa, miei cari? Ci acceca. E questo è il problema. Per questo non possiamo prenderci quella libertà dove Paolo dice: o tu uomo, chiunque tu sia, come puoi prenderti quella libertà di giudicare quando magari tu sei disposto a fare le stesse cose? Magari ti manca solamente l'occasione. Lui disse: sicuramente quell'uomo morirà. Ha dato già il giudizio di morte. Invece il suo peccato non lo aveva accusato. Forse magari all'inizio. Noi non siamo diversi, miei cari. Abbiamo la tendenza di vedere chiaramente i peccati degli altri e di essere così cieco a non vedere i propri peccati. E non per caso il Signore disse: togli prima la pagliuzza del tuo occhio. No, al contrario, la trave, peggio ancora, no? La trave, prima che togli la pagliuzza del tuo fratello. Quanto è facile chiedersi, ma come hanno potuto fare una cosa del genere? Quante volte magari lo abbiamo pensato, vero? Ma se permettessimo allo Spirito Santo di smascherare tutti i nostri peccati, i nostri segreti, le passioni, i desideri impuri, saremmo tutti a faccia a terra gridando: Signore, sono io. Sono io che ho bisogno di misericordia. Davide non era abbastanza soddisfatto delle proprie mogli e E ora una domanda, miei cari, abbastanza provocante. Com'è con noi? Siamo noi soddisfatti del nostro partner? O magari permettiamo anche ai nostri pensieri di andare oltre? Magari non dico atti, ma i nostri pensieri. Però Gesù cosa dice? Fa differenza tra il pensiero e l'atto? Cosa vede il Signore nei nostri cuori? Sei tu contento? Hai ringraziato il Signore per il tuo partner, per tua moglie, per tuo marito? Sai, io sto gioco a pallone con un gruppo di anziani come me. E poi quando stiamo alla cabina, no? E ci facciamo la doccia, allora lì quelli un po' galletti che si vogliono fare grandi, magari incominciano a parlare, no? Delle loro avventure. E poi ogni tanto magari si rivolgono anche a me e io gli rispondo, ma una domanda, ma tu non sei soddisfatto con tua moglie? Più di qualcuno è diventato rosso e non ha potuto rispondere. Comunque non vengono più da me, non vengono. Purtroppo ci troviamo veramente a combattere e dobbiamo aprire gli occhi perché il nemico prepara i lacci. E se vi ricordate bene che ho raccontato un punto domenica scorsa, e uno di questi punti è il lato del rapporto coniugale nel matrimonio che non sia trascurato, perché il nemico non dorme e prepara i lacci. Spesso ho dovuto riflettere come può un uomo dal cuore di Dio cadere così in basso e commettere tali peccati. Sapete? Sapete che cos'è? Vorrei leggervi in Geremia, capitolo 17, versetto 9. Allora dice: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. Magari il nemico mi può preparare un inganno e ci posso anche cadere. Ed è abbastanza forte. Però essere ingannati dal proprio cuore, perché qui la parola di Dio dice: non esiste cosa più ingannevole del tuo cuore. Il tuo cuore ti dice: fai perché è giusto, e dopo ti condanna e dice: se avrei la possibilità di tornare indietro, non lo farei più. Quante volte magari sentiamo nel nostro cuore e lo sento dal cuore? E invece dovremmo dire lo sento da parte del Signore che mi guida attraverso la sua parola di non farlo. Non dare fiducia al tuo cuore perché è ingannevole più di ogni altra cosa. E Davide fu ingannato dal proprio cuore, pensando che magari non andando in guerra. Lui cosa avrebbe dovuto fare, Davide, miei cari? Andare in guerra. E sapete che cosa è successo in verità? Che Davide si è spogliato dell'armatura. Lui avrebbe dovuto andare in guerra. E lui invece era sul balcone e guardava come i suoi soldati e magari anche un saluto da lontano a dire: che il Signore vi benedica. Io resto qui con le donne. Sapete che cosa ha fatto Davide? Si è preso per un momento una pausa spirituale, ponendo l'armatura, e io direi, lui veramente letteralmente si è spogliato dell'armatura, ma anche quella spirituale di dentro. È quello che noi non possiamo permetterci. Fra poco ci saranno le vacanze, miei cari. Stiamo attenti. Stiamo attenti quando andiamo alle vacanze, di non fare vacanze anche con il Signore. Perché il nemico ci aspetta e prepara i tranelli. Davide avrebbe dovuto andare in guerra perché era il posto in cui il Signore lo aveva chiamato e dove lui doveva essere e non lì sul balcone, magari non sapere cosa fare. Capite? E il nemico aspetta proprio queste occasioni, dire, ah, non sai cosa fare. Non ti preoccupare, adesso ci penso io. E gli presentò quella bella donna. Nel momento giusto, al posto giusto. Non è per caso. Non è per caso. A volte noi ci troviamo a posti sbagliati nel momento sbagliato. Quando avremmo dovuto servire il Signore, magari essere qui in chiesa e non altrove. Concedersi un po' di riposo. Cosa c'è di male? Cosa c'è di male magari se per un tempo io non leggo più la parola di Dio? Che cosa c'è di male? Che cosa c'è di male se ora mi prendo una pausa a non pregare? Tanto ci sono gli altri che pregano. E magari a volte dico, pregate anche per me? Allora in quel momento, sapete cosa stiamo facendo? Ci stiamo spogliando dell'armatura. E non per caso Paolo scrive, il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, i dominatori, i spiriti maligni che girano nell'aria e progettano i lacci per te e per me. Quando ti vedono che tu stai bene, allora sei vulnerabile. Quando ti vedono senza armatura, allora la freccia ti arriva e ti colpisce. Non c'è niente di sbagliato prendersi un tempo di vacanza. Però intendo, miei cari, certo che non sono contro le vacanze, ogni tanto bisogna anche un po', però intendo quelle spirituali. Miei cari, portiamoci anche la Bibbia, portiamoci anche il Signore con noi. Diamo spazio allo Spirito Santo quando stiamo in vacanza, dai nostri parenti. Lì sono vere e proprie tentazioni, miei cari. Che sfide con i nostri parenti. Quando magari non abbiamo nemmeno il coraggio, quando ci invitano a pregare. Quante volte magari non abbiamo avuto, perché sappiamo benissimo come la pensano e non vogliamo magari vergognarci. Ci vergogniamo più davanti al Signore che davanti ai nostri parenti. Questi sono lacci. Un mio amico, lui è caduto. Lui stava camminando con il Signore, era fedele. Poi seppe che doveva venire dall'Italia, qui in Germania, il suo migliore amico, veramente il suo migliore amico. E loro in famiglia progettarono di andare tutti al ristorante a mangiare. In famiglia sapevano che lui era quello che faceva la preghiera. E ora stavano nel ristorante e c'era anche il suo amico. E tutti aspettavano a lui che facesse la preghiera. La preghiera non arrivò, tutti guardarono, ma lui non ha avuto il coraggio di fare la preghiera. Sapete che cosa è successo? Da quel momento è caduto, non si è più rialzato. Tutt'oggi non si è più rialzato. Conosco dei credenti che dicono, è solo per un po', voglio fare le cose mie, voglio prendermi una pausa, voglio seguire solo il mio cuore. Stai attento. Quando arriviamo a ragionare così, ricordati, hai aperto una porta al nemico. Il rilassamento spirituale è l'ultimo passo verso la trappola del nemico. Voglio concludere. Non puoi rilassarti in questo combattimento. Sapete perché? Perché il nemico continua a combattere. O lo credi o non lo credi, a lui non gli interessa. Lui non conosce, sapete, in Israele ci sono stati magari questi combattimenti con i palestinesi, hanno cercato un accordo di pausa, no? Si può fare, ma non con il nemico. Se tu molli le armi, lui aspetta a colpirti. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede. sapendo che le medesime sofferenze affliggono i nostri fratelli sparsi nel mondo. Prima di Pietro 5, versetto 8. Chiudo con questo versetto. Se ti rilassi in questa guerra, sei morto. Se ti rilassi, sarai colto nella trappola del nemico. Il tuo desiderio di rilassarti, sapete da dove viene? Giù, dall'inferno. Il versetto che voglio chiudere è in Salmo 141, versetto 9 e 10, che dice: salvami dal laccio che mi hanno teso e dalle insidie dei malfattori. Cadano gli empi nelle loro proprie reti, mentre io passerò oltre, e passerò oltre con il mio Signore, che ha vinto sulla croce, che mi ha dato vittoria, e questa vittoria, miei cari, è tua e mia, e la dobbiamo in fede prenderla e farla mia. Amen.